prossima domanda da parte di Emiliano. Voglio chiedere a fratello Giuseppe il suo pensiero sul purgatorio e cosa si può fare per le anime purganti. Mi fido molto della sua sapienza per operare meglio un totale servizio in Cristo. Grazie di tutto, benedizioni.
Emiliano, cosa possiamo fare per le anime in purgatorio?
Sì,
Dice.
sì, sì,
Io
sì,
non
sì.
credo che possiamo fare niente. Niente puoi fare.
E allora perché alcune religioni, alcune chiese pregano per i defunti che sono nel purgatorio, si dice?
Perché sono ingannati. La nostra chiamata non è di raggiungere i morti, ma di dare la salvezza ai vivi. Vedere Marco 16, 15, il comandamento di Gesù. Per quanto riguarda, guarda, 1 Pietro 3, 19, guarda, perché per quanto riguarda di aiutare o evangelizzare i morti, a quelli ci pensa Gesù, come appunto è scritto.
1 Pietro 3, 19. E in esso andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere.
Anche 1 Pietro 4, 6.
Infatti, per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti, affinché, dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano vivere mediante lo Spirito, secondo la volontà di Dio.
Quindi la falsa dottrina del purgatorio è basata su di un libro che non è biblico, è il libro apocrifo dei Maccabei. Apocrifo significa nascosto o nascondere, quindi non è un libro molto aperto, non sono libri molto aperti, sono cose nascoste, il nome stesso lo dice. Sono libri perché si chiamano apocrifi, nascosti? Perché Dio non parla, non si possono quindi considerare parole di Dio come la Bibbia. Ora, la religione cattolica, facendo un madornale errore, ha incluso i Maccabei e gli altri sei libri apocrifi nella Bibbia cattolica, come se fossero parole di Dio. Questo è avvenuto nell'anno 1546, durante il Concilio di Trento, cioè più di 1000 anni dopo che la vera Bibbia era stata approvata dalla prima Chiesa. Cosa che andava evitata, perché questi libri non hanno nessuna perfezione o prova profetica, né unzione divina che hanno gli altri libri biblici. Sono quindi solo libri storici da credere, non credere, insomma, in base a. Sono scritti da uomini, con tutte le manchevolezze degli uomini. Ma la Bibbia, la vera Bibbia, si comprova da sola per via delle profezie adempite. I protestanti non hanno fatto questo errore, hanno mantenuto la Bibbia solo i 66 libri originali, che hanno fatto bene, per questo che la migliore Bibbia in italiano è la Nuova Diodati, una Bibbia che hanno fatto gli evangelici. Dio li benedica. La Nuova Diodati, la migliore Bibbia si chiama Nuova Diodati edizione Thompson. Perché Thompson? È un'edizione per lo studio. Chi la prova rimane scioccato quanto è buona. Io ce l'ho ed è una Bibbia bellissima. Il Purgatorio, un fratello me l'ha portata, Dio lo benedica. Il Purgatorio quindi non è una verità biblica, ma anzi contraddice la vera parola di Dio, cosa che purtroppo sembra essere sfuggita alla gerarchia cattolica. Il Purgatorio è contro le scritture. Per esempio, Ebrei 9:27. Qui vediamo una contraddizione biblica al cosiddetto Purgatorio cattolico.
Ebrei 9:27. Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il
Quindi,
giudizio.
se muore una volta sola, poi viene il giudizio, cosa vuoi stare lì a pregare che
Allora,
dopo c'è il
appena
giudizio?
uno muore, va in giudizio.
E beh, no, non così. E
E allora?
vuol dire che c'è uno spazio che non succede, che non può fare niente per cambiare. Capisci? Il giudizio in realtà verrà per i cristiani, verrà al matrimonio dell'agnello quando, dopo il rapimento.
Sì,
Capisci? Il
ma va
giudizio non è che uno per uno, eh? Tutti insieme durante il matrimonio dell'agnello, dopo il rapimento.
bene, ma il giudizio di un morto che è appena morto, dove va questo?
Questo va o nell'Hades o nel regno di Dio.
Quindi questo giudizio si fa subito quando uno muore, se va al Dio o se va
Beh, quel
nell'Hades.
giudizio sì. Se
Quello è un giudizio anche.
non ha Cristo va nell'Hades, luogo di sofferenza, a vedere Luca capitolo 16 che uno invocava per una goccia d'acqua ad Abramo.
Ok.
Hades, un posto terribile, c'è gente che c'è stata, è tornata qui. e ha testimoniato che è un posto orribile, dove la gente si mangia, si morde le braccia per la tortura, cioè, qui la gente si suicida, là non possono suicidarsi e si mangiano la stessa carne.
E purgatorio, purgatorio non può essere un'altra parola per Hades?
No, è un'invenzione di un libro apocrifo, non esiste nella Bibbia la parola purgatorio dopo la morte. Prima della morte sì, cioè veniamo purgati, veniamo purificati, ma dopo la morte no, dopo la morte c'è il giudizio. Mm-hmm. Quindi il giudizio avverrà, lo vedi in Apocalisse 20 verso 4, dopo il rapimento, il giudizio viene dato ai santi. Mm-hmm. E lì è quello il giudizio dei credenti. I credenti saranno giudicati, la Chiesa cristiana mondiale di tutte le ere sarà giudicata dai santi fedeli, lo vediamo, neanche da Cristo, ma dal corpo di Cristo. Mm-hmm. Cristo sì, il capo, certo, Cristo, ma Cristo userà i santi fedeli che sono nel suo corpo a giudicare i santi infedeli, lo vediamo in Apocalisse 20 verso 4.
E i santi fedeli quando sono giudicati e quando sono considerati fedeli per poter giudicare altri?
Allora immediatamente hanno accesso nella Nuova Gerusalemme, che è in costruzione, una okay. casa spirituale, una città spirituale. Mm-hmm. Immediatamente vanno lì,
quando
però
muoiono?
Non vengono giudicati.
Quando muoiono?
Quando muoiono. Mm-hmm. Vanno da Gesù,
sì.
Perché già il Signore sa che appartengono, sono il suo corpo.
Sì.
Però non vengono giudicati nel senso che i premi non vengono distribuiti, fino a leggi, vai a Ebrei 11:40. I premi non vengono distribuiti finché tutti non siamo là. Non è che prima che arriva si prende la fetta della torta più bella, no. Uh-huh. Aspetteranno che l'ultimo sia rapito per avere il giudizio tutti insieme, e il premio più bello sarà chi sono stati più fedeli tra di noi e otterranno il premio più grande. Qual è?
Di essere la sposa di Cristo.
La sposa di Cristo.
Sì, sì.
Appunto Apocalisse 19, versi 7 al 9.
Uh-huh.
Capisci? Leggi.
Allora, leggiamo Ebrei 11.
Sì, 11, 40.
39 e 40.
39 e 40.
Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi.
Capisci? Quelli che sono, diciamo, i santi dipartiti, che sono andati con Cristo, mentre Paolo era ancora in vita, non sono giunti alla perfezione prima che Paolo morisse, gli hanno tagliato la testa.
Sì.
E non giungeranno alla perfezione finché noi non saremo rapiti, o quelli di noi che saranno rapiti, che non saranno martirizzati prima.
Allora, se uno muore, all'istante è giudicato se lui va con Gesù o se va nell'Hades. Questo succede subito.
Subito.
Quello che va con Gesù, se è stato un fedele, uno dedicato a Cristo, lui può entrare nella Nuova Gerusalemme spirituale subito.
Subito.
Perché il Signore già sa che lui fa parte della sposa di Cristo. Ma la differenza tra la sposa e la chiesa non sposa sarà fatta solo al matrimonio dell'agnello, Apocalisse 19.
Più o meno. Più o meno, perché andando alla Nuova Gerusalemme già sei sposa.
Mm-hmm.
Quindi penso che lì viene ufficializzato. Penso che al giudizio viene ufficializzato, ma adesso subito di corsa vanno alla Nuova Gerusalemme come sposa. Quindi Dio già sa chi sono le spose, quindi è inutile tenere lì, come testimone di Geova, a dormire al cimitero. No, Dio li fa entrare subito nella Nuova Gerusalemme, poi però sarà ufficializzato, la corona verrà data al matrimonio.
Ok, se i credenti sono già giudicati al matrimonio, che sarà in Apocalisse 19, si fa la differenza tra sposa e non sposa, allora chi sarà giudicato in Apocalisse 20 verso 4?
E chi no?
Sì, perché già il giudizio è stato fatto in Apocalisse 19.
Lì, no, non è, il giudizio non è stato fatto. C'è stata solo una divisione tra quelli che vanno nell'Hades, che non hanno Cristo,
uh-huh.
e i credenti che Dio già sa che sono sposa, vanno a Gerusalemme, e i credenti che non sono sposa vanno fuori dalla Nuova Gerusalemme. Infatti ci sono persone che sono morte, sono andate in cielo e sono andate in un posto che si vedevano le mura della Nuova Gerusalemme, ma non entravano.
Uh-huh. Okay.
Capito? Comunque, per capire meglio chi saranno i santi che giudicheranno e i santi che saranno giudicati, vai Daniele 12, 2 e 3.
Aspetta. Daniele 12, 2 e 3. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia.
Quindi qui vedi, questo è il rapimento, perché Daniele 12:1 sta parlando della tribolazione. Quindi 2:3 parla del rapimento, risurrezione e rapimento. Quindi sta parlando dei santi salvati. Però sono, come dire, salvati, però infedeli, però lazzaroni, però servivano più il mondo che Dio. E quindi saranno giudicati dei santi fedeli che hanno servito Dio e il mondo il meno possibile. Capisci? Tu vai in bar, bevi il caffè e paghi la tassa su quel caffè. Quindi stai servendo il mondo attraverso quella tassa. Mm-hmm. Ma quello lì è irrisorio. Tu lavori in un posto e devi mantenere la famiglia, vai a falegname, mantieni la famiglia, va bene, come il padre putativo di Gesù era falegname, manteneva Gesù questo lavoro di falegname,
sì.
Ma non stava servendo il mondo, diciamo, usava il mondo per sostenere Gesù e Maria.
Sì.
Quindi va bene, fratello, che tu lavori per sostenere la famiglia, ma non stai costruendo per il mondo. Tutto quello, ogni centesimo che hai lo investi nella tua evangelizzazione, nella tua predicazione, nel tuo stampaggio di volantini, nel tuo stampaggio di CD e DVD, controlli i nostri se ti piacciono. E, tutto chiaro?
Sì, allora...
un'altra scrittura, guarda, 1 Corinzi 6, 2 e 3, aspetta. Sul soggetto.
1 Corinzi 6, 2 e 3. Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Se dunque il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita?
Questa è una cosa che molti cristiani non capiscono. Com'è che giudichiamo gli angeli? Beh, Gesù ha detto che nella risurrezione siamo tutti angeli, sì o no?
Sì.
Ecco, sì. Quindi giudicheremo i credenti, quegli angeli che sono i credenti che non avevano voluto servire Cristo a tutto cuore.
Mm-hmm. Sì, sì, sì.
Saranno giudicati dagli altri angeli, cioè quelli di noi, Dio sa chi
sono,
che sono stati fedeli, come Pietro, Paolo e tutti gli altri santi per tutta l'era, che hanno dato tutto.
Allora, qui parla di Apocalisse 20, verso 4.
Esatto.
Okay.
Quindi, 1 Corinzi 6, 3, e potete collegarlo, prendete una penna e lo mettete a fianco di Apocalisse 20, verso 4. Quindi, 1 Corinzi 6, 2 e 3, ok, e anche Daniele 12, 2, 3, potete scrivere con la penna fine a fianco di Apocalisse 20, verso 4.
Allora, ricapitoliamo. Se uno muore, è deciso subito se lui va con il Signore o se va nell'Hades.
Sì, sì.
E questo non si può cambiare con
le
preghiere.
No, questa...
Poi, quando uno va con il Signore, al matrimonio dell'agnello in Apocalisse 19, lui o entra nella Nuova Gerusalemme come sposa o rimane fuori.
Quando?
Apocalisse 19.
Ah, al matrimonio?
Al matrimonio.
Sì, ma sono già dentro,
Ma non, sì, ma non vanno nell'inferno comunque, anche se non
caso.
Sono sposa, già sono salvi in Cristo,
no, certo,
sono
credenti. Logico, perché c'è sangue.
Quindi
di Cristo.
Credo. La salvezza rimane.
Certo.
Ma solo dopo 1000 anni in Apocalisse 24 sono giudicati tutti quelli...
Apocalisse 20 verso 4.
Sì, Apocalisse 20 verso 4 sono giudicati tutti quelli che sono credenti ma non sono stati fedeli come la sposa.
No, no.
No?
No, no, prima del millennio.
Prima del
il mio. Giudizio dei santi, leggi 2 Corinzi 5 e 10, avviene prima del millennio.
Okay.
Adesso ti do la scatologia.
Allora, dopo Armageddon.
Dopo Armageddon, sì. Leggi quello lì.
2 Corinzi 5?
10.
Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene che in male.
Quindi questo è il tribunale di Cristo per i salvati.
Sì.
Poi c'è il tribunale del trono bianco per i non salvati, Apocalisse 20 verso 11.
Sì, quello è chiaro.
Trono bianco.
Sì.
Però attenzione, allora c'è la tribolazione, c'è il rapimento, questi sono i passi, attenzione. Dopo il rapimento c'è l'ira di Dio sulla terra,
mm-hmm.
Contemporaneamente il matrimonio in cielo, che dura 30 giorni, ok, di quelli che sono stati rapiti, ok, insieme a tutti i santi di tutte le ere degni di sposarsi con Cristo. E dopo 30 giorni, la Bibbia dice ci sono 45 giorni di Armageddon, quindi Cristo con la sua sposa su cavalli bianchi torna sulla terra Apocalisse 20 verso Apocalisse 19 verso 11, c'è la battaglia di Armageddon, 45 giorni, e dopo l'anticristo viene buttato nel lago di fuoco insieme al falso profeta, Apocalisse 19 verso 20, ok? E il verso successivo è Apocalisse 20 verso 1. Ok, il millennio, Satana incatenato.
Comincia il millennio, sì.
Satana incatenato, Apocalisse 20 verso 1 e 3, sabato, Satana incatenato, e al verso 4, ok, vediamo il giudizio dei santi. Quindi appena Satana viene incatenato, inizia il millennio, contemporaneamente all'inizio del millennio, il millennio è Satana incatenato, ecco che c'è il giudizio dei santi fedeli che giudicano i santi non fedeli. Dammi una scrittura ancora su questo giudizio. Apocalisse 3:9.
Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato.
Gesù sta dicendo alla chiesa fedele di Filadelfia che i falsi giudei verranno in ginocchio ad adorarla, adoreranno la sposa. Com'è possibile? Perché la sposa sarà il corpo di Cristo. Quindi i falsi giudei che servivano la sinagoga, il giudaismo, quelli di loro che in un modo o nell'altro, ok, saranno salvati, che prima o poi si pentiranno, andranno in ginocchio davanti alla Chiesa fedele. I falsi giudei di ieri sono uguali ai falsi cristiani di oggi, i cosiddetti cristiani nominali, i cristiani cattolici, protestanti, Geova, Geoviani e Mormoni, cioè, capito, quelli che sono più nella loro denominazione che non in Cristo. In queste denominazioni ci sono i veri cristiani anche, la vera sposa. Però ci sono anche quelli che sono più cattolici che cristiani, più mormoni che cristiani, più geoviani che cristiani. Questi si salveranno, diciamo così, per il rotto della cuffia, perché si pentono prima o poi, però hanno fatto un bel niente per il Signore.
Sì.
Avendo avuto la possibilità, hanno scelto di dire no, io non sono chiamato. Quando invece Matteo 10:38 dice chi non prende la sua croce non mi segue, non è degno di me, certo che sei chiamato. Non sei degno, ma sei chiamato. Matteo 10:38. Ho esaurito?
Sì, con quelli che vanno al Signore è chiaro. Allora, quelli che muoiono e vanno nell'Hades, abbiamo detto che il Signore si prende cura di loro e li evangelizza, come scritto in 1 Pietro 3:9 e 1 Pietro 4, verso 6. Ma non noi con le preghiere non possiamo cambiare niente.
Sì.
Ma loro ancora possono essere salvi se non hanno rigettato Gesù durante la loro vita. Allora ricevono un'opportunità per la salvezza durante il periodo dell'Hades,
bravo,
dove il Signore stesso li evangelizza.
Esatto, proprio così. Infatti hai proprio separato bene, brava Angela. E quelli che non hanno rigettato Gesù.
Durante la vita.
Durante la vita. E cioè praticamente i bambini abortiti, oppure che so io, quelli uccisi in guerra, oggi donne incinte vengono uccisi, bambini di un anno, due anni, tre anni prima della salvezza vengono uccisi, e questi non è che Dio li manda all'inferno.
Certo, sì.
Vanno nell'Hades immediatamente, Cristo o l'angelo di Cristo, quello che è, li evangelizza e dà loro la possibilità.
Uh-huh.
Immediatamente, se è zizzania, la respingono.
Uh-huh.
Cioè loro sono una condizione nell'Hades che capiscono.
Uh-huh.
Se sono zizzane la respingono automaticamente, se invece sono buon seme immediatamente lo ricevono. E appunto qui torniamo a 1 Pietro 3:19, a 1 Pietro 4:6, abbiamo letto prima.
Ok, purgatorio? Niente, la Bibbia non parla praticamente.
Purgatorio è una fandonia, è una baggianata inventata dalla religione per prendere soldi praticamente, perché il purgatorio costa.
Ma il purgatorio...
Deve pagare la preghiera, pagare la messa, ta-da-ta-da-ta-ta.
Perché io non conosco tanto le dottrine delle chiese. Il purgatorio ha il scopo di lavare i tuoi peccati, soffri e lavi i tuoi peccati, o qual è il scopo del purgatorio?
Ma... Guarda, loro lo scopo purgatorio è che purgare le anime che muoiono così che possano andare in cielo.
Ma quello l'ha fatto Gesù, ha
certo,
lavato i miei peccati.
E voglielo raccontare a questi cattolici qua.
Perché cioè, sennò Gesù è morto in vano.
Sì, guarda, supponiamo infatti che uno respinge caparbiamente Gesù, sapendo che alla morte, noi che sappiamo che alla morte ci attende il giudizio di Dio, capiamo che non è possibile aiutare, virgolette, i morti con i vari rosari, Ave Maria, l'incenso, le opere terrene o dando i soldi alle chiese cattoliche o a qualunque chiesa. Ci hanno respinto Gesù, cosa vuoi aiutare sta gente? Non lo vogliono Gesù, sono zizzani e tu vuoi purgarli? Non puoi. Perché mai uno dovrebbe essere giudicato non tanto in base alle proprie opere in Cristo, ma in base alle opere di un altro, fatte a favore suo dopo che lui è morto? Assolutamente senza senso, contrario alla parola scritta, Ezechiele 18. Capito? Okay, perché, come vede, è completamente in disaccordo alle scritture. Ezechiele 18, verso 4. E poi, sì, anche verso 20. Guarda.
Ecco, tutte le vite sono mie. E mia tanto la vita del padre quanto quella del figlio. Chi pecca morirà.
Chi pecca muore.
Verso 20. La persona che pecca è quella che morirà. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre e il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto. L'impietà dell'empio sarà sull'empio.
Tu non puoi pagare, dice, ecco qui, pago col mio digiuno, pago con i miei soldi, pago per i peccati di mio figlio. Non puoi farlo.
Amen, amen.
E neanche pagare nel senso che vieni punito. Uh-huh. Va bene, Giovanni 12 è un'altra scrittura, perché io voglio consigliare umilmente ai credenti della falsa dottrina del purgatorio di ascoltare almeno le seguenti parole di Gesù. Giovanni 12, vai lì, verso 48.
Chi mi respinge e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno.
Quindi non sarà giudicato per le opere religiose, quanto incenso è bruciato, per quello, io mezzo chilo di incenso, io un chilo, quindi ho purgato di più. Sono cretinaggini alla seconda potenza, va bene? Il giudizio eterno non sarà condizionato da chi da morto riceve più rosari, cerimonie religiose, ma solo, come è scritto, dalla parola, dalla Bibbia, la parola di Gesù, come Gesù ha detto. Tutto il resto sono false bugie religiose per imbrogliare la gente. Il diavolo ha sempre imbrogliato la gente con il farisaismo, i sadducei e le religioni di oggi, denominazioni. Sono bugie. Non esiste cattolicesimo o protestantesimo nella Bibbia. La volessero smettere di scocciare sta gente. Per favore, uscite dalle chiese morte e venite nella chiesa vera. Come si chiama la chiesa vera, Angela?
Il corpo di Cristo.
Noi ci siamo già dentro. Volete venire? C'è spazio. Non vogliamo mica metterci sotto il pastore Giuseppe. Ma una cosa ce ne frega me di pastore Giuseppe. Sotto il pastore Gesù vi sto invitando. Venite da lui, non da me.
Amen.
Se poi volete far parte della nostra piccola comunità dello Spirito, benvenutissimi. Potete anche sostenerci, Dio vi benedica, ce n'è anche bisogno. Ma almeno venite nella Chiesa di Gesù, fianco a fianco, e lavorate come noi e anche meglio di noi. Va bene?
Amen.
Gloria a Dio.
Amen.
Angela, cosa mi racconti?
Ti chiedo altre domande sempre da parte di Emiliano ed Angela.